Giacomo Lucarini,
Alberto Macaluso,
Mondo Nerd, Guida Galattica
per eterni ragazzini.
Eccoci arrivati. Purtroppo questa è l'ultima puntata, l'ultimo episodio di Mondo Nerd.
Poco importa, perché intanto il mondo finirà tra pochi minuti.
Esatto, circa 15 minuti. Quindi se ancora non lo sapete, perché è in linea Radio Versilia 103.5, lo diciamo adesso, preparatevi, poi vi diremo come. Il mondo sta per finire.
Avevano sbagliato
15
i calcoli.
Minuti. Io intanto do il benvenuto ad Alberto Macaluso
e a Giacomo Lucarini, ovviamente.
Mondo Nerd è qui per voi, ma io direi, insomma, dopo questa notiziola che di poca importanza, di proseguire col nostro programma e andare a Cantina News. Eccoci qua, arrivati a Cantina News. Io direi che ci sono alcune cose piuttosto importanti da dire. Per esempio che Twitter diventerà un portale dove si può fare shopping. Nella caratteristica, infatti, è un servizio annunciato che si chiama Early Bird, cioè l'uccello della mattina presto, ok? Per conoscere le offerte degli utenti si dovrà seguire l'account chiocciola Early Bird. Chissà come si scrive bene, eh?
Sì, non è la prima volta che su Twitter fanno esperimenti di questo tipo, tanto che ad esempio la Dell è stata la prima a vendere in outlet, tra virgolette, i suoi computer su Twitter.
Questo è interessante.
Ma un'altra notizia interessante viene direttamente dallo spazio profondo. Difatti, esattamente dove tra un, in questo momento compare la Terra, ci sarà un bellissimo svincolo per una rotta iperspaziale.
Beh, direi che ci sono dei modi peggiori di far finire un pianeta.
Sì,
alla
sì,
fine...
no, indubbiamente. No, poi essere, insomma, parte di una rotta iperspaziale effettivamente aiuta per la crescita dell'universo,
certo.
Quindi mi sembra assolutamente d'uopo, no?
Far sparire 6 miliardi di persone non mi sembra un grande sacrificio, no? No, no, infatti. A proposito, Prince ha detto che internet è obsoleto.
Beh,
te lo ricordi Prince?
Sì, certo, certo.
L'artista una volta noto come Prince.
Forse perché troppi dicono che lui è obsoleto, quindi è obsoleto.
No, lui ha detto internet è completamente finito, devo trovare nuovi modi per distribuire la mia musica.
Cioè, praticamente nuovi modi per fare soldi.
No, inciderà i CD, li butta nel cesso e poi tira l'acqua.
Okay. Oppure dentro, non lo so, dentro una barchetta, qualcosa di questo tipo.
Vabbè, è bello vedere che c'è gente
ma
che crede.
Ma altre novità meravigliose, ovvero il 7 di luglio,
sì,
che dovrebbe essere oggi forse.
Sì, oggi. Sì, non te lo volevo dire.
Esce Monkey Island 2 Special Edition, le Chuck's Revenge. Ebbene sì, il nostro ospite fa la faccia stupita, perché
per adesso resterà
in studio, ma per ora è un mistero,
misterioso.
Questa nuova edizione completamente ridisegnata non è altro che il vecchio gioco completamente ridisegnato e riproposto con le nuove grafiche,
con grafica in alta definizione.
Esatto, e soprattutto la musica è stata tutta risuonata, si dice.
Sì, da Michael Land, il compositore originale, che aveva fatto delle unioni reggae caraibiche veramente meravigliose. Ah, disponibile in iPhone ma anche in iPad, e quindi
e
beh,
anche,
chi è fortunato possessore,
e anche su PC e Xbox.
Beh sì, su PC era uscito da un po', e sull'Xbox speriamo di poterci mettere le manine presto, anche sull'Xbox tra l'altro, che è una cosa che mi manca. Prezzo 5,99 e 7,99 euro. C'è anche la versione Lite per chi volesse provare il gioco, insomma, pilorso,
esatto.
Pagate 6 euro per Monkey Island 2 a scatola chiusa, perché ve lo dice Mondo Nerd, insomma. Alberto, abbiamo qualcos'altro da dire per Cantina News prima di questi ultimi, credo, 12 minuti prima della fine del mondo?
No, direi di no. Beh, che cosa posso dirvi? Non vi preoccupate per il fatto che il mondo sta per finire.
Niente,
come
panico?
Dice, niente panico, come dice la nostra utilissima guida galattica per autostoppisti. Quindi io direi, prendete il vostro asciugamano, perché noi qui in studio abbiamo tutti il nostro asciugamano.
Sì, io ho solo le salviettine asciugamane di carta di Radio Versilia, perché ovviamente non ero preparato, non lo sapevo che sarebbe finito il mondo.
Ma come? Non hai letto l'annuncio che avevano fatto nel seminterrato del...
Mi era sfuggito, ero a una conferenza stampa.
5/6 del codice 82?
No, tra l'altro non ho molto interesse verso i Vogon, quindi non ce la faccio.
Sei sempre il solito, sei disattento.
Vabbè, ho una maglietta che posso usare come asciugamano, vedremo se potrà servire. C'è un testo, credo, da qualche parte.
Sì, qualcuno mi fa notare un testo. Non ha senso che vi dimostriate sorpresi. Tutti i piani del progetto e gli ordini di demolizione erano disponibili al pubblico da 50 dei vostri anni terrestri nel locale Dipartimento Viabilità di Alfa Centauri, per cui avete tutto il tempo per presentare gli eventuali reclami. È troppo tardi ora per mettersi a protestare, quindi smettetela di lamentarvi, prendete il vostro asciugamano, alzate il vostro dito in segno di autostop e partiamo con la nuova scaletta di Giacomo, che è...
La mia nuova scaletta. Ah, la scaletta musicale, dicevi?
Sì,
sì, niente panico, tutti su con il pollice. E ci è arrivato un messaggio dai delfini dello zoo di Filadelfia. Io direi di mandare subito la nostra prima canzone.
grazie per il pesce, anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi, non c'è rispetto verso le cose belle. La pesca qui è tragica, è fuori da ogni logica, a volte di voi non sono cattivi affatto. Addio, 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 addio,
addio, addio, addio, addio, addio,
vi salutiamo e grazie per tutto il pesce.
Io in testa ho un pallino, posso avere un pesciolino. Imparare a cantare.
Tante gioia infinita, tutti nell'oceano della vita.
Grazie anche a voi, grazie anche
grazie
a voi,
ringraziamo tutto il pesce.
Ringraziamo i delfini che stanno al momento credo volando in cielo, lo vedi anche tu?
Sì,
che
sì,
vedo
sì,
io.
Sì, sì, lo vedo anch'io,
si sta
sì.
alzando in cielo. Bene, allora, i Vogon hanno dato il loro ultimatum. Chi sono i Vogon? Questa razza un po' malsana e anche un po' antipatica
sono
di alieni, delle specie di burocrati spaziali, che come tutti i burocrati o come tutti i segretari dei consigli comunali o dei sindaci si dilettano nella poesia e devono leggerla per far vedere quanto sono bravi.
Ecco, esatto.
Che cosa c'è di peggio di una poesia Vogon, per dare un'idea ai nostri ascoltatori?
Penso che non vi sia niente di peggio di una poesia Vogon. In ogni caso, ti sei dimenticato il tuo pesce Babylon.
Oddio,
sai?
Grazie, grazie,
no,
grazie, grazie.
Se no, non riesci a percepire appieno
le sfumature dei versi dei Vogon.
Ma per questo abbiamo un ospite d'onore in trasmissione.
Assolutamente sì,
oggi
ti lascio l'onore di presentarlo.
Che ovviamente, ma guarda, il nome è talmente impronunciabile che l'unica soluzione è farlo pronunciare a lui. Prima
sì,
di tutto,
facciamogli fare lo
e
spelling.
E poi, soprattutto, sentiamo da quale pianeta viene, perché a questo punto non.
Buonasera a tutti, buonasera teleascoltatori, radioascoltatori, pardon, e agli ospiti che mi portano qui. Vorrei fare subito una precisazione prima di dire il mio nome, perché quella Vogon non è la peggiore, è la terza peggiore poesia dell'universo.
Ah, solo la terza?
Solo la terza,
quindi
figuratevi.
Beh,
le altre
cose
due
in comune. Noi siamo la terza razza più intelligente del pianeta.
Esatto. Esattamente, okay. Esattamente.
Ricordiamo che la seconda sono i delfini.
E la prima sono i.
Vabbè,
non importa. Dopo ce la facciamo venire in mente.
Dunque, facendo un piccolo excursus sulle poesie che ci sono nell'universo, noi scopriamo che il secondo posto è detenuto dagli Azgot di Cria. Ve la voglio fare breve, è terribile. Ci sono stati durante l'ultima enunciazione degli Azgo morti, stragi, cose terribili. E il primo posto è detenuto da un abitante del nostro pianeta addirittura.
Sì, però Romano Battaglia?
No, non proprio.
Giacomo.
Una certa Paola Nancy Milston Jennings di Greenbridge, Essex, Inghilterra. Tutti si chiedono chi sia, è bene che ce lo continuiamo a chiedere anche
sì,
noi.
Sì, forse non è il caso di indagare oltre. Ma insomma,
adesso credo che i nostri ascoltatori vogliano ascoltare
questa rinomata
un po' di poesia Vogon per sapere se è tanto terribile, se parla di che cosa parla.
Dunque, io proverò, premetto che non sono un Vogon, quindi la mia.
Un attimo, la Radio Versilia non è responsabile
di quello che potrebbe accadere al vostro cervello.
Ad esempio, se vi esce sangue dal naso, vi scoppiano le orecchie.
Se provate un istinto irrefrenabile di uccidere qualcuno.
Noi non ne abbiamo colpa.
Assolutamente no.
i bambini e le persone impressionabili sono pregate di non rimanere alla scuola.
A proposito, visto che siamo in radiodiffusione sulla passeggiata di Lido di Camaiore, ridente cittadina balneare, coprite le orecchie ai bambini.
Sì. Dunque, prego.
Vado a iniziare. Questa poesia è de il Vogon. Ho acciacciato grugnosco. Le tue minzioni mi appaiono come ciance di sebo sull'uride api. De, impacciami, imploroti, sgabazzone rampante. Sciasciami, sprusciami, sprusciami con crespi tentacili o ti strapperò gli sputtoni con i miei scassangoli.
Per me, ascoltare una poesia Vogon è ancora come andare sulla motovedetta della capitaneria di porto.
Io che mi lamentavo di Ungaretti. Scusate.
È veramente tremendo, grazie.
Sì.
Credo che sia stata un'esemplificazione esemplare.
Ah, non era finito, no?
Sì, più o meno diciamo che il resto è meglio saltarlo.
È meglio sorvolare perché lo fanno ascoltare agli ergastolani, credo.
Sì.
Ecco, le condanne Vogon sono.
Visto che il mondo è prossimo alla fine, vorrei però chiedere appunto al nostro ospite, visto che oltre che essere un critico di poesia Vogon, è anche un filosofo di fama.
Beh, universale, oserei dire, sì.
Più tardi parleremo anche del numero. Famoso, insomma.
Cioè, la risposta.
La risposta
è la mia età. Ho la compiuto risposta. Da pochi giorni
sì,
quell'età.
Sì. Ma avete la stessa nostra età?
La stessa sì, vostra cioè, di tutti senso. Gli esseri umani? Perché
sì.
Io.
Gli anni si calcolano nella stessa maniera?
Più o meno.
Ah, okay,
più
allora.
O meno, ma non, un giorno ho un'equazione.
Oh, un'equazione matematica.
Matematica.
Va bene, quando saremo. Credo che ci vorrà più una laurea o una specializzazione. Io intanto direi di mandare una canzone che è particolarmente azzeccata. Loro sono i Muse, un gruppo che piace a tantissimi. Questa è tratta dal loro secondo album, Origin of Symmetry, e si chiama Space Dementia, cioè demenza spaziale. Continuava molto più avanti, bravissimi Muse, Space Dementia, innamoramento da teenager per questa musica, per me e tanti altri, credo. Sì, Alberto, dimmi.
Vi ricordo che il mondo sta per finire, ma
sì,
niente
mancano ormai
panico.
5 minuti, credo.
Ricordatevi, il vostro asciugamano iperspaziale è fondamentale per la vostra sopravvivenza.
Quasi quanto il vostro pollice rivolto all'insù verso il cielo.
Vi ricordo che succhiando un angolo di questo potrete sopravvivere per svariati giorni anche in un'astronave Vogon. Ma mi raccomando, non fatevi mai beccare dai Vogon come clandestini su una loro astronave.
No, direi.
Ma in ogni caso, il mondo sta per finire.
Sì.
Ma questo a noi poco ci importa perché abbiamo iniziato una crociata contro iPhone, o almeno io ho iniziato una crociata contro iPhone, e la continuiamo con un ospite importantissimo
che non abbiamo neanche
annunciato in questa puntata. Ospiti internazionali, intergalattici.
Stavamo per creare un incidente diplomatico perché Gandhi, cioè scusa, Steve Jobs, no,
sì.
Per me è ridotto così,
certo.
Pelle e ossa, che mi sembra, ha regalato il modello ultimo nuovissimo di iPhone al presidente russo,
esatto.
Medvedev,
esatto.
Che abbiamo in collegamento.
Ebbene sì,
il presidente russo, buonasera.
Da svidani a tutti.
Da svidani a lei.
Come
bene.
Ecco, è un grande piacere, un grande onore, anche se so che i rapporti fra Italia e Russia, insomma, tra letti e escort.
Mio PR ha detto che questa è la radio più importante d'Italia, quindi io ho fatto chiamare subito perché devo raccontare voi.
Ah, grazie.
Sì, all'incirca è la seconda, è quasi la prima radio italiana.
Sì,
quasi. È radio DJ, no?
Più o meno. Sì, abbiamo
sì.
Anche i nostri DJ.
Diciamo che siamo più giovani di quelli di radio
sì,
DJ.
Sì, esatto. E non facciamo i giovani, lo siamo.
Molto bene, insomma, Steve ha regalato me iPhone.
Ma perché ha regalato questo iPhone?
Un po' tutti i capi di mondo, tranne Silvio, perché lui era occupato, ma chiamati tutti e detto noi che praticamente c'è questa strana razza,
Vogon.
Sì, forse Vogon, che praticamente vuole invadere Terra con astronavi gialle. Quindi detto noi questo dispositivo strano che lui continua a chiamare iPhone, però praticamente lui ha detto che guida intergalattica.
Intergalattica.
No, non ci credo, hanno fatto un'app con la guida intergalattica per autostoppisti.
È fantastico. fantastico.
Ma niente da ridere, questa cosa è molto serissima.
Ovvio, certo.
Quindi praticamente non... detto noi che servire questa guida perché evacuare entro 2012 una cosa simile perché arrivano questi vongole in mezzo terra.
Ma c'è qualcosa scritto sopra la scatola dell'iPhone?
Ma una cosa tipo Android merda, no, c'è scritto niente, panico, una cosa. Un cazzo da ridere comunque, è molto importante.
Ma una domanda che mi pongo. Senta, ma allora, la guida galattica per autostopisti immagino che funzioni grazie a una connessione wifi o comunque una connessione 3G. La domanda è: ma se la tiene in mano troppo o troppo vicino al suo asciugamano, funziona lo stesso?
Ma stranamente si teneva sempre con mano destra, non ho capito, perché comunque io mancino e allora ho detto proprio di problemi e mi ha spostato lui.
Ah, ok. Ma quindi non si può usare con la mano sinistra?
Ma no, mano sinistra è solo per mancini amanti di Android.
Ma la mano
problema.
Sinistra è quella del diavolo, insomma, quindi...
Sì, noi non piace. Noi si è tagliato il mano sinistra a tutti quanti, perché così non ho problema per iPhone.
Io non so che cosa dire, insomma.
No, guarda, io sono rimasto direttamente senza parole dalla competenza del presidente russo in questa materia.
Ma tecnologia piace moltissimo, molterrimo, perché comunque dispositivi molto interessanti. E poi quando siamo insieme tutti quanti i vari leader, cioè io me la atteggio un poco, faccio vedere queste cose, piace molto, sì.
Comunque io sono sicuro che se lei dovesse incontrare Larry Page gli regalerebbe un Nexus One e guardi, glielo posso garantire, funziona.
Nexus cosa?
Funziona meglio, giuro.
Nexus One?
No, Nexus One.
Nexus One?
No.
Ma scusa, ma in Russia crescono le mele?
Sì, già morsicate. Presente.
Abbiamo raggiunto il livello massimo di pagliottaggine mai ascoltata alla radio.
Presentiamo realmente i nostri ascoltatori.
Chi era il presidente Medvedev? Nient'altri che Antonio Moro di Lega Nerd.
Ovvero i Tomi al secolo.
Buonasera.
Che si è prestato buonasera per questa pagliacciata allucinante per la nostra ultima puntata. Abbiamo voluto in questa
chiaro,
ultima.
Volevo esserci, sono molto contento. Ho ancora l'accento russo, la mia ragazza mi guarda strano.
Vabbè, senti, fai finta di interpretare un elfo e tiri dei dadi a un tavolo. Quindi penso che la tua ragazza, peggio di così, non possa andargli. Quindi...
Sì, no, infatti, è mai andata, dai.
Esatto. Antonio, cosa...
Ma
cosa...
avete parlato male ovviamente dell'iPhone per tutta la puntata?
Assolutamente no, abbiamo semplicemente detto che fra esattamente 3 minuti il mondo esploderà per fare spazio a una uno svincolo autostradale galattico.
Beh, perfetto. Infatti vedo all'orizzonte astronavi gialle e qui fuori in giardino c'è una strana gru gialla, non capisco come serve.
Esatto, sì. Non, ma non serve a nulla lamentarsi comunque, sappilo.
E c'è una donna con tre tette che è venuta a suonare il campanello, non capisco però.
Vedrai che quando ti diranno la notifica tu non fingerti sorpreso,
esatto,
fai finta di sapere tutto e prendi il tuo asciugamano.
Certamente. Anche perché se la guida che mi danno è l'iPhone 4 che sto aspettando con grande ansia, è inevitabile che io debba accettarlo.
Senti, un'ultima domanda, visto che è l'ultima puntata e poi forse ci rivedremo a settembre se su un altro pianeta, ma la domanda è: ci credi veramente che l'iPhone 4 sia un buon telefono?
Ma io penso che comunque in un mondo senza iPhone ci sarebbe solo Android, quindi ti sei risposto da solo, dai.
Cosa dire?
No, niente.
Allora noi volevamo ringraziarti perché sei stato uno dei nostri primi ospiti telefonici.
Assolutamente sì.
Grazie a voi.
Con una competenza incredibile, anche se usi Mac, ma vabbè, nessuno è perfetto,
anzi la tua guest starraggio esatto. Ricorrente ha dato lustro anche alla nostra trasmissione.
E poi giustamente ci vuole qualcuno che faccia da controaltare alle cattiverie,
sì,
che dico io su iPhone.
Fondamentalmente sono stato la vostra scusa per poter dire di ogni e poi chiamare me per un minuto e dire
esatto, bravo, è un po' tipo la par condicio.
Più o meno è proprio quello.
Esatto.
Io non so che altro dire, tra poco dovremo dare la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Intanto ci ascoltiamo There's a Light Never Goes Out degli Smiths. Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Take me out tonight.
Giacomo Lucarini,
Alberto Macaluso,
Mondo Nerd, Guida Galattica
per eterni ragazzini.
Allora, il mondo è virtualmente finito, è esploso. Noi abbiamo preso i nostri asciugamani, abbiamo alzato il pollice, siamo stati raccolti da un'astronave che era qua di passaggio. Unico equipaggio, un robot che non fa altro che dire cose un po' tristi. Io mi sto deprimendo, Alberto.
Nessuno mi dà retta.
Bravo, hai già imparato perfettamente. Tra l'altro, se vorreste scriverci, siamo riusciti a portare i nostri android sopra l'astronave. E abbiamo ancora il nostro sito www.mondonerd.it. Oppure potrete scriverci un'email a
info@mondonerd.it. Oppure raggiungerci su Facebook.
Naturalmente, se siete ancora vivi,
www.facebook.com/mondonerd.
Praticamente, quando siete collegati a non fare niente come al solito su Facebook, digitate Mondonerd.
Il 90% del lavoro che
diventate nostri
che
fan.
Lavoro.
Però, ecco, io è quello che mi stavo chiedendo, no? Io mi sono portato dietro, e lo so, ho trasgredito delle regole, il libro che si fa sempre con l'isola deserta, però adesso il mondo è esploso, io mi sono portato un libro, un CD, quelle cose che si dicono sempre. Tu quale CD ti sei portato, Alberto?
Ma guarda, io mi sono portato un CD molto interessante.
Sì?
Appena uscito, tra l'altro, che si chiama La Locanda del Vento.
Come La Locanda sai, del Vento?
Sì, ti spiego. Come ben sai, io sono un po' nerd.
Un po', po'
Ma... Perché ridi, Salvatore? Vabbè, comunque in ogni caso sono un po' nerd e quindi ascolto anche musica nerd. E tra questo c'è un gruppo che si chiama Lingalad.
Lingalad.
Che già il nome è tutto un programma.
È abbastanza, direi.
Tanti anni fa vinsero, se non ricordo male nel 2001, Celtica, con un bellissimo album dedicato al Signore degli Anelli. Ma visto che sembra che anche lui sia un autostoppista galattico,
sì,
lo abbiamo sulla nostra astronave.
Ah, è vero,
è vero. O meglio, abbiamo il cantante di Lingalad, Giuseppe Festa.
Pronto, posso salire?
Sì, vieni.
Tranquillo.
Ok, ben trovati.
Giuseppe, io, guarda, l'introduzione di Alberto è stata abbastanza eloquente, ma io vorrei sentire direttamente da te un po' di storia, di caratteristiche del tuo gruppo e di successi che avete mietuto in tutto il mondo.
Allora, dunque, il nostro progetto nasce con un CD intitolato Voci dalla Terra di Mezzo. Come dice già il titolo, è un album dedicato al mondo di Tolkien.
Che, scusa,
quindi...
se ti interrompo, mi permetto di dire che è meraviglioso.
Ah, ok.
Scusami.
Perfetto, prego. Ti ringrazio. E quindi così è nato un po' per caso, nel senso che è un CD acustico fatto per essere suonato intorno al fuoco, diciamo, da viandanti. Siccome avevamo utilizzato delle liriche proprio tratte dal libro, allora abbiamo pensato bene di chiedere il permesso alla Tolkien Society e a chi detiene i diritti, diciamo, su Tolkien. Quindi sto parlando del 2000, quello prima che uscisse il film del Signore degli Anelli.
E ovviamente vi hanno risposto di no, come hanno risposto a un sacco di persone.
Esattamente, ci hanno risposto assolutamente che non dovevamo neanche pensarci. Solo che noi il CD l'avevamo realizzato, questo è un piccolo dettaglio, vabbè, non importa. Comunque avevamo già pensato di darlo a parenti ed amici e morta lì. Se non che una segretaria, perché la vita è strana e le vie del Signore degli Anelli sono infinite, perdonatemi questa battutaccia, pessima proprio, questa segretaria diede il CD a Priscilla Tolkien, che è la figlia ultra settantenne di Tolkien, e incredibilmente a lei questo CD piacque, ci scrisse una lettera di complimenti e magicamente ottenemmo la possibilità di pubblicare ufficialmente questo CD.
Ecco, a me sembra già un biglietto da visita abbastanza eloquente.
Sì. Ma le vie del Signore sono veramente infinite, perché qualche mese dopo un giornalista americano ascoltò in internet il CD, scrisse una bella recensione su un giornale di fantascienza e di fantasy americano molto letto, e l'organizzatore dell'evento della prima mondiale del film Il Signore degli Anelli ci chiamò a suonare a Toronto nel 2003. Quindi così si è conclusa un po', si è concluso il cerchio e noi umili bardi delle terre lombarde abbiamo preso i nostri strumenti, siamo andati là a suonare a questa mega, diciamo così, manifestazione.
Beh, mi sembra, cioè, un'esperienza da pelle d'oca, ecco.
Ma invece parlaci di questo nuovo progetto, La Locanda del Vento, che già il nome, insomma, rievoca ai molti giocatori di ruolo che sono, tra l'altro, almeno tre intorno a questo tavolo.
Sì, come minimo siamo in tre.
Almeno tre su quattro. Siamo tre su quattro. Tu no, tu sei il regista, sei
già, scusate, anche Marco Mazzei, il nostro storico regista di Mondo Nerd, si è salvato, perché
si è salvato?
Certo, gli abbiamo dato noi l'asciugamano, ci ho pensato io, come volevi. Adesso è qui con noi sull'astronave che gioca a carte con Marvin, e quindi capiamo perché il povero androide è paranoide.
Ah, dici che è per quello che... Ok. Scusa Giuseppe, ma questa sera è un po' così.
È un po' così.
Devi prenderci per buoni.
No. Dicevamo.
Parlaci appunto di questo nuovo progetto, La Locanda del Vento.
Guardate, in questi ultimi anni, come potete immaginare, abbiamo viaggiato molto per concerti e abbiamo incontrato tante persone, alcune veramente interessanti per le storie che portavano, e l'unico nostro merito è stato quello di ascoltare e mettere in musica, per cui in questo CD abbiamo raccontato delle storie un po' che camminano in bilico tra l'oblio così e la voglia invece di essere raccontate, per cui ci siamo resi conto che innanzitutto la terra di mezzo è molto più reale di quanto possiamo immaginare, quindi ci sono veramente delle storie, delle persone che hanno esperienze da raccontare, leggende anche, e quindi le abbiamo raccolte in questo album. Abbiamo immaginato questa locanda del vento dove appunto sedendosi a un tavolo e magari sorseggiando un po' di vino si possono udire delle storie portate proprio dal vento.
Beh, io direi che da bravo bardo hai saputo narrare perfettamente e secondo me anche incuriosire i nostri ascoltatori, o meglio quelli che sono rimasti vivi,
perché... sì, speriamo che siano abbastanza per godere di questa ottima musica.
Tra quelli
ormai
che abbiamo...
Alberto ha messo a rotazione qua,
esatto, tra l'altro tra quelli uccisi dalla poesia Vogon e quelli uccisi dalla distruzione del mondo.
Ah, tra l'altro, direi che... però ascoltando questo CD vedo che anche Marvin riacquista un po' di lucidità nello sguardo,
sì. Infatti penso che la canzone che andremo ad ascoltare è proprio dedicata al nostro androide di bordo, ovvero Marvin, che...
Come si intitola la canzone?
La canzone che, ora scherzi a parte, è molto bella e molto molto poetica, si chiama Tony il Matto ed è il quinto pezzo di questo bellissimo CD,
dal quale tra l'altro ci servirà da commiato per il nostro ospite.
Esatto.
Quindi che salutiamo e ringraziamo calorosamente.
Allora, solo una cosa prima che facciate sentire questo pezzo, che diciamo è cantato con me da un cantautore molto bravo che è Davide Camerin, che fa la parte di Tony, mentre invece io interpreto quella che è la voce del popolo, quindi come Tony è visto dal popolo e come invece lui è veramente.
E ricordiamo che è una storia vera.
Sì, è una storia vera di quest'uomo che si costruì una casa immensa, fatta di pietra, e siamo diciamo a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Tony tornò dalla prima guerra mondiale con una scheggia in testa, per cui era considerato un po' matto in paese, e lui aveva delle paure. Innanzitutto aveva costruito questa casa meravigliosa con queste grandi finestre che guardavano la valle, mentre aveva costruito un piccolo pertugio proprio militare verso un sentiero che evidentemente lui temeva. Beh, questa sua follia forse sapeva proprio di preveggenza, perché da quel sentiero arrivò alla fine della seconda guerra mondiale, quindi quando lui era già abbastanza anziano, arrivò una pattuglia dei tedeschi per una retata, proprio per prendere questi scalpellini per fargli fare delle opere militari, e lì lui cercò di scappare, ma fu freddato sul posto. Da quel periodo, diciamo, la casa venne considerata maledetta ed è stata acquistata soltanto 2 anni fa da, il caso vuole, dei nostri amici che hanno avuto cura di ristrutturarla nel ricordo di Tony e che ci hanno raccontato questa storia.
Ecco, io questo per dare un'idea di come nascono anche alcuni
però vedi, insomma, che è bello portarsi un bardo a spasso per lo spazio.
Sì. Mai detto di no. Tra l'altro io ho anche interpretato un bardo.
Si può accendere il fuoco sulle astronavi secondo te?
Sì, ma solo in ambiente controllato, perché consumiamo ossigeno. Attenzione.
Okay. Allora accendiamo un finto fuoco a base di LED luminosi.
Sì, ci mettiamo con le manine attorno al fuoco
e ascoltiamo
Tony il Matto.
Tony il Matto.
Gentili signore e signori, col vostro permesso vorrei presentarmi in tutto il paese.
Ecco Eccoci rientrati, Mondo Nerd, sempre in diretta dall'astronave che ci ha salvati dalla distruzione della Terra. Siamo sempre qui con i nostri asciugamani in testa, perché non si sa mai quello che potrebbe accadere. Io voglio chiederti una cosa, Alberto. Se ci volessero, no? 7 milioni e mezzo di anni ad un computer per fornire la risposta sul significato della vita, l'universo e tutto quanto, quale sarebbe la risposta?
Ma è ovvio.
Ah, certo che è ovvio.
Ovvio. 42. Ma certo, è la risposta chiaramente alla vita, all'universo, a tutto il resto, insomma.
42.
42, sì.
Che
sì,
tra
sì.
L'altro è anche l'età di qualcuno che è qua in mezzo a noi.
Sì, sì, sì.
Da poco, sì.
Esatto.
Non ti vergognare. 42 è la risposta a tutto.
Il nostro critico Vogon.
Il nostro critico di poesia Vogon. Ma
è il mio Bubble Fish che ha dei problemi, o sento Cristina D'Avena in sottofondo?
No, sento anch'io Cristina D'Avena in sottofondo nel mio Bubble
Fish. Perché abbiamo salvato il nostro regista?
Perché si potesse vendicare di noi in questo modo ignobile.
Va bene, ma insomma, oltre ai CD, cos'altro hai portato? Perché ti ho visto che,
esatto,
ti sei portato dietro qualcosa, anche se sulla guida galattica per autostoppisti c'è scritto che non ti dovevi permettere di portare nulla.
Lo so, è un libro fantasy.
Un libro fantasy?
Eh sì, è un libro fantasy.
Ma i libri fantasy li leggono i nerd?
Sì, grazie. Grazie, okay, del complimento, Alberto, perché soprattutto so che tu non lo sei.
No, ma per niente.
È un libro fantasy che, tra l'altro, avevo letto diverso tempo fa, mi era piaciuto moltissimo perché era di una scrittrice che praticamente è quasi mia coetanea, ha 2 anni più di me e credo 2 anni meno di te. E quindi vedi,
ah, io c'ho 20 anni.
Sì, certo, Alberto, sì, per gamba.
Sì, per gamba, quasi ormai.
E io direi che potremmo anche sciogliere il mistero, anche perché anche lei si è salvata dalla distruzione della Terra.
Tu pensa che abbiamo preso in giro i nostri ascoltatori raccontando di avere ospiti incredibili,
sì,
di
sì,
ogni
sì, po- sì.
E l'ultima puntata finalmente abbiamo un ospite
veramente
importante. Ci stiamo fregando in questa maniera. Probabilmente non verranno mai più nostra ospite, lo sai, vero?
Io direi di rompere gli indugi e introduciamo subito la nota, famosa e bravissima scrittrice Licia Troisi.
Aggiungerei una delle più famose scrittrici fantasy del mondo ormai. Aspetta, pronto?
Sì,
ah, ecco, perfetto. Avevamo avuto un attimo un tuffo al cuore, quasi un 42, un 42
sì,
di cuore.
Sì.
Ma d'altronde la Terra è stata distrutta, le comunicazioni sono quelle che sono,
Lo so, è tremenda come cosa. Senti, Licia, a parte esserti portato ovviamente il tuo asciugamano, che cos'altro ti sei portato? Cosa ti sei portato di fondamentale per sopravvivere?
Allora, sicuramente il mio MacBook Air, che è il computer su cui scrivo. Io oramai sono abituata a quelle tastiere lì e quindi se non lui non riesco a scrivere.
Si è fatta una certa, arrivederci, ciao Enzo.
No, Alberto, devi vincere la tua resistenza al Mac, vieni, torna tra noi.
Va bene, ok.
Guarda, stavo per dire l'iPad, però fare meno.
Va tutto bene, anzi, niente panico.
niente panico, ok. Scusate.
Tu hai esordito giovanissima alla scrittura, avevi credo 21 anni se non sbagliano le mie fonti. Quali sono state, se si possono sapere, le tue principali fonti di ispirazione?
Ma mi era un po' difficile riuscire a ricostruirlo, probabilmente un po' tutto quello che avevo letto fino a quel momento, però forse una delle principali fonti di ispirazione per la mia prima saga è stato soprattutto un fumetto che a me piaceva moltissimo, il mio fumetto preferito, che è Berserk.
Licia, io guarda, ho un'ammirazione sconfinata in questo momento.
Ti sta già amando, sappilo.
Grazie. No, però posso distruggere questa ammirazione dicendo che secondo me è calato però nell'ultimo periodo.
Io ho comprato nel 1996 il primo numero in edicola, ho comprato proprio così originale, lo tengo ancora in cassaforte e adesso non lo compro più.
Mi odierete se vi dico che non l'ho mai nemmeno aperto per sbaglio, vero?
Perché... No, Berserk di Kentaro Miura era veramente un grandissimo fumetto. Finite i primi numeri della parte del flashback, che è stupendo, diciamo che è andato un po' calando.
Va bene,
sono perfettamente d'accordo. Io salvo al massimo anche la piccola saga che c'è dopo, quella con Lucine. Poi secondo me dopo è in discesa, sente sempre peggio.
E su questo siamo perfettamente d'accordo. Io guarda, ho un sorriso che mi va da un orecchio all'altro,
guarda,
perché finalmente qualcuno
avrà, avrà, cioè, ti, si stamperà una tua foto e la terrà come santino sul computer dell'ufficio, sappilo, cioè, diventerai tipo una sorta di Padre Pio in versione femminile, okay, per lui adesso.
Mi preparo all'idea.
Sì.
Senti, ma qui siamo in radio e quindi capirai che oltre a parlare di tanti argomenti si parla anche e soprattutto di musica. Che musica ti porteresti, diciamo per così dire, se tu non fossi già su un'astronave in rotta lontana?
Io lo so, io lo
so. Vabbè, la discografia completa dei Muse.
Che ovviamente hai sul tuo iPad, scommetto.
Ovviamente. Non c'è solo quello, però diciamo proprio a livello di sopravvivenza quella serve assolutamente.
E con i Radiohead come sei messa?
Abbastanza bene.
Ah, è abbastanza bene.
Non sono una grandissima estimatrice, devo dire, però ci sono alcune cose che mi piacciono.
Bene, sarà contento anche Marvin, il nostro androide paranoico, sì, che è qui, sì, che, sì, guida, che guida.
Quello, ad esempio, è una delle mie canzoni preferite.
Direi che hai pienamente ragione, anche qui riscuoti consensi.
Sì, sì, sì.
Ma dici un po', quali sono le direzioni che adesso sta prendendo il tuo, tra virgolette, mondo? Ecco,
universo.
Il tuo universo.
Dunque, sta prendendo una brutta china, perché lo vado ripetendo a tutti quelli che mi chiedono cosa sta succedendo al mondo emerso nell'ultimo libro. Stanno succedendo cose molto brutte, in particolare una cosa veramente tanto tanto brutta che è successa nella prima parte del nuovo libro che uscirà in autunno. E quindi probabilmente non se l'è mai vista così male il mondo emerso, devo dire.
Beh, ma si sa che, come si diceva tanto tempo fa, si cade solo per risorgere. Poi soprattutto gli spettatori dal tempi dell'impero colpisce ancora sa che quando c'è un grande dramma, poi probabilmente, sì, almeno, ma, si, ma, risale.
Diciamolo, non può essere sempre tutto rose e fiori, dai. Serve.
È vero che c'è avuto una sua bella dose di sfiga il mondo emerso, quindi sto ancora aspettando i fiori.
Vabbè, ma tutto sommato, rispetto a quello che è l'universo fantasy, spesso e volentieri, diciamo, gli universi fantasy di altri scrittori tendono a essere, tranne forse R.R. Martin, che è trucissimo, cioè, tendono a essere un po' troppo idilliaci rispetto a quello che è poi la realtà delle cose. Quindi, se vogliamo, in qualche maniera il mondo emerso è più vicino alla realtà, tra virgolette, come...
anche perché la guerra come mito,
esatto,
fondante,
come...
no, del, come, ma tanti scrittori pensano.
Mi toglie una curiosità: cosa ne pensi invece di altre scrittrici fantasy?
Come, che generale?
In generale, sì.
Ma allora, io conosco la Rowling, di cui ho letto tutto, mi piace molto. In particolar modo il mio preferito è il quarto di Harry Potter, Il Calice di Fuoco.
Ok, adesso sì, politically incorrect. Chi è che ti fa schifo?
La Bradley.
Sì! Risposta esatta.
Allora, aspetta, devo dirti un piccolo aneddoto. Allora, io, quando sei uscita tu in libreria, non ho voluto leggere il tuo libro perché, a causa della Bradley, avevo un'orchite. Che ho detto,
no, cioè, devo dire la verità, io ci ho provato, perché poi mio marito sarà tipo letto, credo, Le Nebbie di Avalon, mi aveva detto che era molto bello. Io ho cominciato a leggerlo, non sono riuscita ad andare oltre la pagina 50 ed è rarissimo che io non finisca.
Esatto, a me si è annebbiata la vista, per esempio.
Mostruoso, ho detto mai più leggerò una scrittrice fantasy in vita mia. Poi mi sono dovuto ricredere, per fortuna. Ma veramente, Marion Zimmer Bradley, con tutta la bontà del cuore. Io direi di fare una cosa.
Facciamo una piccola pausa
musicale.
Poi parliamo appunto di questo tuo nuovo libro e poi chiudiamo in gloria. E dico gloria per non usare altre espressioni. E abbiamo preparato un bellissimo connubio, che è la cover di una canzone degli Smiths fatta dai Muse, ovvero Please 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 Let Me Get What I Want. No, è perfetto, perché noi siamo rientrati in trasmissione proprio su questo tuo sfogo, no? E io stavo cercando di fermare. Però è vero, perché, okay, di cosa stavamo parlando?
Scusa, in fuori onda c'è stata una discussione animatissima.
Bellissima,
su.
Meno male che stavo dicendo questa cosa prima, stavo dicendo qualcosa di più compromettente.
No, esatto. va benissimo, le cose compromettenti ci abbiamo pensato noi.
Esatto, spieghiamo al nostro pubblico. In pratica, la discussione è nata dal realismo di un fantasy, che è un po'
è già uno
simoro,
è uno, esatto, simoro, fantasy realistico, no? Sono due parole che non hanno senso.
Di che cosa ti hanno accusata sostanzialmente?
Ma ricordo che una volta c'è stata una critica abbastanza approfondita da qualche parte, al fatto che una donna non potesse tendere l'arco, qualcosa del genere.
Un arco lungo.
Un arco lungo.
Sì, esatto, perché è troppo duro. In realtà l'ho fatto, però evidentemente.
Vabbè, ma sai che cosa?
In un altro genere, intermezzo dal maschile e femminile, non lo so. Allora, stavo dicendo, non so se questa parte è andata in onda, che ovviamente uno deve cercare di essere il più verosimile possibile. La verosimiglianza è sicuramente una parte importante del libro, però io la metto assolutamente a pari poi con le doti narrative del tutto, quindi cioè, un libro che sia perfettamente coerente dal punto di vista di questi particolari, diciamo, spicci, però poi narrativamente non sta in piedi, cioè preferisco uno che magari c'ha dei momenti...
Guarda, ma naturalmente mi sembra quelli che fanno i calcoli del fatto se Babbo Natale riuscirebbe a fare il giro, esatto, del mondo, a portare regali a tutti.
O ancora peggio sugli errori della dichiarazione di curvatura del capitano Picard sull'Enterprise.
Ma su Star Trek siamo,
no,
anche essere
parte
pignoli
del gioco, cioè l'ho fatto anch'io queste, esatto, cose. Molto spesso non vuol dire nemmeno che non ti è piaciuto il libro, anzi, no, una forma di affetto, no?
Sì, sì, sì. Beh, oddio, se non so se vi ricordate, poi qui Salvatore, che è un vecchio nerd, nel senso che ha tanti anni, a Gygax arrivarono delle email sul fatto che era stato impreciso sulla copulazione dei goblin o qualcosa di questo
ragazzi,
genere.
Ragazzi, non si può scherzare con i nerd proprio, sì, 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 hardcore, eh? Non, esatto, non puoi sgarrare di un millimetro.
Oppure che chiedevano dove fossero cose, insomma, vabbè. Dove fossero, per esempio, tanto per tornare all'argomento che Giacomo mi punta il dito, come copulano i draghi. Ma forse la nostra ospite ci saprebbe dire come copulano i draghi?
Ma non me lo sono mai posto questo fondamentale problema, in effetti. Cioè, me ne sono posti altri, tipo com'è che nei libri fantasy nessuno va mai in bagno?
Ah, è vero.
Oppure la depilazione nei mondi fantasy.
La vedo dura.
È un casino, effettivamente.
È un casino con la spada.
Sono problematiche su cui bisognerebbe riflettere.
Dai, cerchiamo anche di fare un po' i seri, nel senso che teoricamente Giacomo è anche un giornalista, quindi un minimo di serietà dobbiamo quantomeno darla al,
esatto,
programma. Cioè, tu, se bene o male, sei venuta nostra ospite, tecnicamente parlando, per presentare l'ultimo libro, nonostante poi sia divertentissimo parlare con te. E l'ultimo libro è proprio, parla di draghi in un certo senso, perché si intitola, o meglio, la saga si intitola La ragazza drago.
Esatto, sì, sì.
Che cosa aspetta i lettori in questa nuova saga che si apre?
Allora, innanzitutto c'è una nuova ambientazione. La caratteristica della saga della ragazza drago è che è ambientata nel nostro mondo. E questa volta andiamo a Monaco di Baviera, che è una città a cui io sono particolarmente affezionata perché ci ho vissuto per 3 mesi della mia vita per lavoro e me ne sono praticamente innamorata.
Ecco, spieghiamo un attimo agli ascoltatori che non lo sapessero: è composta chiaramente da 3 libri. Uno è L'eredità di Tuban, l'altro è che è ambientato a Roma. Uno è L'albero di Idun, ambientato a Benevento, anch'essa un posto legato alla tua, diciamo, eredità familiare, no? In un certo senso.
Sì, 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 i miei genitori, mia madre è proprio della provincia di Benevento, però poi entrambi hanno vissuto a Benevento, io ci vado spessissimo perché ci sono i miei nonni, esatto, i miei zii.
E quest'ultimo libro, La clessidra di Aldi'Baha, mi confermi la pronuncia?
È arabo, quindi bisognerebbe chiedere a un arabo.
Ah, perfetto.
Qui sono, abbiamo solo stelle arabi.
Abbiamo solo il Vogon, quindi non siamo abbastanza preparati.
Beh, allora, prima di tutto, qual è la differenza fondamentale tra questa trilogia e le precedenti?
Innanzitutto faccio una piccola precisazione: in realtà finora sono 3 libri, ma dovrebbero essere in tutto 5.
Ah, quindi è una pentalogia.
Esatto. E poi niente, appunto, innanzitutto c'è la differenza di ambientazione, quindi è ambientato nel nostro mondo la ragazza drago, mentre il mondo emerso è in un mondo appunto altro che appunto il mondo emerso. E poi diciamo ha delle caratteristiche un po' più fiabesche, anche se mano a mano che si va avanti forse diventa sempre un po' più malinconico. Quindi le atmosfere sono un po' più leggere rispetto al mondo emerso, ma invece è sempre la tragedia incombente, la ragazza drago appunto un po' più sul malinconico.
La cosa bella di questo libro è che sostanzialmente questa ragazza, che è un'orfana, nel primo libro è un'orfana di 13 anni, scopre di essere un draconiano sostanzialmente, ovvero l'incarnazione dello spirito di un drago.
Esatto.
Che cosa gli aspetterà in questo terzo capitolo della saga?
Beh, anche questo è un libro, mentre il libro sto scrivendo adesso, comincia un po' col botto, perché è successa una cosa piuttosto importante, che sembra mettere a repentaglio completamente tutta la missione, che è quella di recuperare i frutti dell'albero del mondo per riuscire a sconfiggere questa incarnazione del male, che è una vivernona gigantesca chiamata Nidhogg.
Ecco, questa cosa mi fa venire in mente chiaramente la mitologia norrena,
sì,
a cui penso tu ti sia ispirata per questa.
Sì,
per questa
sì, è diciamo l'ispirazione principale per l'aspetto appunto mitologico del libro, viene da lì.
Beh, ricordiamo agli ascoltatori che la stessa mitologia norrena è quella che ha usato il buon vecchio Tolkien per ispirazione della sua Terra di Mezzo, insomma. Direi che
è una buona ispirazione,
sì,
è una buona fonte.
E a questo punto ti pongo la domanda che immagino molti ascoltatori si faranno: che cosa ci sarà nel quarto libro?
Vabbè, il quarto è ancora parecchio da venire. Io insomma mi concentro sempre su un progetto alla volta. Adesso sono molto presa dal libro che sto scrivendo, quindi ancora ho cominciato a pensare. L'unica cosa che ho cominciato a focalizzare è il luogo in cui ambientarlo. Stavo pensando ad Edimburgo.
Oh, bellissimo, molto bello.
Sì, poi ci sono i fantasmi. L'ultima volta che ci sono stato organizzavano un giro turistico proprio sui fantasmi. Si portavano in giro per cimiteri a incontrare un certo poltergeist, non ricordo chi.
Meraviglioso. Ma sì, mi toglie una curiosità così. Tu riesci a creare un paio di miliardi di nomi per ogni libro. Da dove trovi ispirazione?
Varia, molti sono appunto nomi arabi, principalmente nomi di stelle, e alcuni addirittura sono presi anche dai fumetti, ad esempio Ido, che è un personaggio che mi è molto caro, è un personaggio di Alita anche. Qualcuno lo costruisco mettendo insieme le mie conoscenze pregresse di latino e greco che mi porto dietro dalle superiori. Poi la maggior parte me ne invento a suono, diciamo, cerco di sentire dei suoni che mi piacciono particolarmente e invento il nome.
Ecco, intanto ora, complimenti per Alita, un'altra gran bella lettura. Ma che
bellissimo.
Domanda, il professor Schlafen.
Sì.
Ma Schlafen non vuol dire tipo dormire in tedesco?
Sì, 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 io ero andata a cercare, mi ero un pochino documentata, cercavo una qualche parola plausibile per un cognome tedesco e quindi non lo so, è uscito fuori questo Schlafen e ci ho messo Schlafen.
Visto.
C'è un altro personaggio tedesco, altri due, però per uno in particolare ho fatto un altro personaggio tedesco nel nuovo libro, che essendo nella Cristina Aldiba, che essendo ambientato a Monaco, ovviamente abbonda i nomi tedeschi.
Forse
sono andata a consultare degli elenchi di nomi propri tedeschi.
I famosi elenchi, i buoni vecchi elenchi del telefono.
I cari vecchi elenchi del telefono. Che non fanno mai male, si scoprono cose interessanti.
Ma, non abbiamo detto una cosa fondamentale di te, visto che insomma lo dicono un po' tutti, però hai fatto presente che molti dei nomi, tra cui Aldiba, sono presi da nomi di stelle. Ma perché nomi di stelle?
È perché io sono un astrofisico e sto facendo il dottorato di ricerca in astronomia.
Ok, la domanda che a questo punto io mi sono posto quando ho letto questo è: riuscirai mai a scrivere un libro di fantascienza?
Ma allora, io ogni tanto ci penso, diciamo mi sento più portata verso il fantasy, quindi forse mi piacerebbe qualche cosa un po' di commistione.
Che non è male.
Come ad esempio il tuo libro edito, devi aiutarmi un attimo perché non mi ricordo proprio tutto e ammetto di non avere la scheda dietro, però quel libro, cioè quel racconto che hai fatto steampunk basato su diciamo il rapporto con la natura, giusto?
Sì, era per l'edizione Ambienti Dannati di Malva.
Sì, giusto.
Sì, quello era uno steampunk e tra l'altro aveva anche delle caratteristiche nelle mie intenzioni un po' noir, perché era nato per una collana che in origine si chiamava Verde Nero proprio perché trattava di tematiche connesse all'ecomafia utilizzando principalmente lo strumento del noir.
Un'ultima domanda: su internet si legge che probabilmente usciranno due cose, diciamo emergeranno due cose dal mondo emerso. Una probabilmente un film o una serie TV, da quello che si legge a giro per internet, e l'altro è un videogioco. Ci puoi dire qualcosa di più?
Sì, dunque, per quel che riguarda il film, sì, c'è una casa di produzione che è la Colorado Film, che ha comprato i diritti per l'edizione cinematografica delle Cronache. Il progetto insomma è in piedi, si pensa più che altro a fare una coproduzione internazionale, si comincia un pochino a parlare di progetto, però siamo ancora nelle fasi veramente iniziali. Il videogioco non sono aggiornatissima, so che anche loro stanno cercando partner internazionali perché il progetto è un attimo fermo, però continua ad andare avanti anche quello.
Beh, insomma, come materiale di partenza diciamo che potrebbe venire fuori una cosa molto bella. Le coproduzioni internazionali spesso riescono anche a uscire fuori abbastanza interessante,
degli ottimi prodotti. Beh, cosa possiamo dire? Incrociamo le dita.
Incrociamo le dita.
Sarebbe meraviglioso vedere sul grande schermo un film che, come diciamo, storia viene tratto da una...
Sì, dai, e poi tratto da un'opera fantasy italiana. Insomma, c'è l'orgoglio, si va al cinema con la bandiera.
Anche se devo dire, visto che e non lo dico per piaggeria, non mi frega, anche perché ti ripeto, come dico che la Mary Zimmer Bradley mi fa schifo, non avrei problemi a dirtelo e probabilmente non ti avrei nemmeno chiamato, però devo dire che scrivi veramente molto bene, e io personalmente, essendo anche un amante della fantascienza, auspico che tu possa prima o poi scrivere almeno un raccontino di fantascienza.
Chi lo sa, io non mi sono mai chiusa a nessun genere, ho sempre pensato che se mi viene in mente una storia che mi piaceva e che avevo urgenza di raccontare, mi sarei cimentata in qualsiasi genere, insomma.
Insomma, se non l'hai capito te lo stiamo proprio chiedendo.
Sì, esatto.
Lo stiamo chiedendo in maniera neanche troppo velata.
È proprio un racconto su commissione.
Esatto. Anche perché insomma, l'astrofisica venuta dal latino e greco, già questo è interessante. Tipo, io ho fatto il liceo scientifico, sono finito a fare mondo nerd, quindi ci deve essere qualcosa di malsano qua dietro. Purtroppo il tempo è tiranno, proprio peggio dei tiranni medievali dei libri fantasy, e ci impone di dare una sforbiciata a questa bellissima chiacchierata. E io intanto ringrazio Licia Troisi per la disponibilità, per il tempo, per averci dato corda e
per averci sopportato, soprattutto.
E insomma, ricordiamo,
è stato un sacco divertente.
Non lo direi la prossima volta che ti chiamiamo, probabilmente, anzi, no, cambierà il numero di telefono.
Esatto, noi aspettiamo al varco la tua prossima opera. Comunque poi assolutamente magari ci risentiremo.
Speriamo di vederti anche a Lucca Comics and Games, dove saremo.
Penso di sì, ancora non ho ricevuto inviti, però la mia intenzione è andarci.
Bene, se no ti invitiamo noi, tanto ci siamo.
Non sono andata perché insomma era incinta.
E quindi ci siamo, quindi magari ci conosceremo di persona proprio a Lucca Comics, e sarebbe la quadratura del cerchio, direi.
Sì. Io cosa posso dire? Grazie ancora per tutta la tua disponibilità. Ti auguriamo un fortissimo in bocca al lupo anche per il libro che sta uscendo ad ottobre, se non ricordo male. E ovviamente sarai nostra ospite, sempre che ci sopporterai ancora, per la presentazione del prossimo libro.
Perché no, sicuramente.
Grazie mille allora.
Grazie a voi.
Salutiamo Licia Troisi. Siamo arrivati veramente alle ultime battute, anzi agli ultimi secondi, visto che abbiamo già sforato tantissimo, dell'ultima puntata della prima stagione di Mondo Nerd. I ringraziamenti vanno innanzitutto a chi è qui presente con noi, il nostro ospite
Salvatore, grazie mille,
che è stato
grazie
con noi,
a
voi. Tornerà sicuramente a trovarci. A Marco Mazzei in regia, che ci ha sopportato per la gran parte degli episodi, è stato veramente fondamentale e indispensabile. Al direttore di Radio Versilia Roberto Tenaglia, all'editore Roberto Monciatti, alla nostra redazione virtuale Darak Cecco, e poi anche a Luca Mercatanti, che salutiamo tantissimo, a tutti i nostri ascoltatori. E che dire?
Sono triste e depresso.
Anch'io sono triste e depresso, non mi viene in mente niente che non porti al suicidio. Detto ciò, www.mondonerd.it, info@mondonerd.it, su Facebook
www.facebook.com/mondonerd.
Ci sentiamo e ci vediamo nel futuro. Ciao! Giacomo Lucarini,
Alberto Macaluso,
Mondo Nerd, Guida Galattica
per eterni ragazzini.